credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, ancora un augurio fraterno a voi e alle vostre famiglie. Gioia, buona salute e allegria da tutti noi della Radio Vaticana. Oggi in particolare dalle assistenti di studio Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, da Roberta Maccaroni con noi per la parte tecnica, da Luca Collodi, responsabile del canale italiano della Radio Vaticana 105 FM, e da Franca Salerno che vi parla e vi augura buon ascolto.
Alleluia, 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 alleluia.
Dalla festa dei Santi Innocenti alla solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Trasmissione speciale proposta da Franca Salerno.
Una voce si udita in Rama, pianto e lamento copioso. Rachele piange i suoi figli e non si vuole consolare, perché non sono più.
Quanto profetato da Geremia si avverò con la strage degli innocenti, comandata da Erode nella truce speranza di uccidere il bambino che i saggi venuti dall'Oriente avevano riconosciuto figlio di Dio. San Bernardo, nel suo discorso sulla festività dei Santi Innocenti, scrive che il figlio di Maria non venne in vano da noi, ma ha effuso il nome e la grazia della santità. Lui, il Santo, ha santificato Stefano, Giovanni e i Santi Innocenti. Le tre feste che accompagnano la Natività del Signore ci dispongono a perseverare nell'amore grazie a una celebrazione continua e ci rendono più attenti ai frutti di questa natività. In Santo Stefano ammiriamo un martirio desiderato e consumato. In San Giovanni il martirio è solo desiderato e per i santi innocenti è soltanto consumato. Tutti, anche se in maniera diversificata, bevvero al calice della salvezza.
Qualora uno dubiti della gloria dei santi innocenti, non crederà neppure che appartengano ai figli di adozione quanti sono rigenerati in Gesù Cristo. Soltanto una simile supposizione può rifiutare la corona del martirio a quei bambini massacrati per Gesù Cristo. Il Figlio di Dio è nato per noi, non contro di noi. Non possiamo lasciare che ci sfiori il dubbio in ordine al suo disegno di felicità per noi tutti, quindi anche per quelle creaturine. Come Cristo avrebbe potuto tollerare che quei bambini, suoi coetanei, fossero trucidati quando a impedirlo bastava un solo moto della sua volontà, se quella morte non fosse stata per essi la sorgente di un maggior bene? Nell'antica legge era sufficiente la circoncisione perché i bambini fossero salvati senza il minimo concorso della loro volontà. Quanto più nella nuova legge il battesimo del martirio basta a farne dei santi. Se mi domandate in che consista il merito dei santi innocenti per ricevere da Dio la beatitudine, vi dirò. Domandate a Erode che crimine avevano commesso per venir massacrati. Credete forse che la bontà di Cristo sia inferiore alla crudeltà di Erode? Se quest'ultimo poteva far perire degli innocenti, non pensate che Cristo poteva incoronare quelli che avevano sostenuto il martirio al suo posto? Stefano è martire agli occhi degli uomini, perché la sua passione si presenta come volontaria, soprattutto nell'ultim'ora, quando i suoi carnefici gli stanno più a cuore della propria vita. Egli supera la sofferenza fisica con un'affettuosa compassione, già che prova maggior dolore per il delitto dei suoi persecutori che per lo strazio delle proprie ferite. Giovanni è martire agli occhi degli angeli, perché quei puri spiriti scorsero più chiaramente di noi le connotazioni spirituali della dedizione dell'Apostolo. Ma questi bambini, oh mio Dio, sono i tuoi martiri, già che negli uomini, negli angeli, trovano in essi un qualche merito. In loro brilla soltanto l'opera della tua grazia divina. Oh Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza con la bocca dei bimbi e dei lattanti.
Fin qui San Bernardo. E in una omelia attribuita a Sant'Agostino leggiamo che Erode voleva sopprimere un bambino solo, ma ne fece entrare 140.000 in paradiso. Il bambino risparmiato, causa del massacro, doveva un giorno salvare una moltitudine di uomini con il suo sacrificio. Per quel primogenito gli innocenti perirono di spada, ma per il peccato del mondo proprio quel bambino si lascerà appendere alla croce. La morte degli innocenti riempì il cielo, la morte dell'unigenito svuoterà l'inferno. Questo re ha introdotto gli innocenti in una luce invisibile all'occhio umano e ha illuminato con il suo fulgore le tenebre degli inferi. Vi è gioia in cielo per quelle anime luminose, ma vi è pianto per i demoni all'inferno, i cui chiavistelli sono spezzati. Gli angeli esultano di avere ricevuto in cielo un esercito tanto glorioso, ma i demoni gemono di vedere l'inferno svuotato a tal punto da un uomo solo.
I santi innocenti ottennero la vita eterna dopo una breve morte. Cristo ha donato la vita a una moltitudine dopo aver conosciuto la morte durante 3 giorni. Morendo per tutti, egli ha loro concesso la vita definitiva, permettendo a quei numerosi fanciulli di rallegrarsi in cielo e di gioire nella gloria dell'agnello. Fra di loro l'agnello esulta, lui che fu sospeso alla croce per la salvezza del mondo. O infanzia beata la vostra, santi innocenti, avete sparso il sangue per Cristo prima di poter commettere la colpa. Dolce martirio il vostro, l'avete subito per Cristo. O santa infanzia, avete ottenuto la gloria senza penare a lungo sulla terra. Come esprimere la vostra beatitudine? Avete ricevuto la morte al posto di Cristo. Il vostro martirio supera tutti gli altri, o santi innocenti, perché Cristo vi consegna la palma insieme con la corona. Siete stati rivestiti della veste candida senza passare per il lavacro del battesimo. Il sangue sparso e consacrato vi bastò per battesimo. Foste immolati come vere vittime per Cristo Gesù. Desideriamo vedervi, o santi innocenti, non perché lo meritiamo, ma perché lo vogliamo. Chiedete al Signore che ci sia data la capacità di ascoltare degnamente il vostro cantico di lode.
Rallegratevi nel Signore sempre.
Rallegratevi nel Signore sempre.
Rallegratevi nel Signore.
Rallegratevi nel Signore sempre.
Rallegratevi nel Signore sempre.
Rallegratevi nel Signore.
Rallegratevi nel Signore sempre.
Perché il Signore è vicino e la pace di Dio sarà con voi. Non angustiatevi per nulla e la pace di Dio sarà con voi. Alleluia.
Nel Vangelo, ha scritto padre Giovanni Giorgianni, leggiamo che Gesù all'inizio del suo ministero fu invitato a un matrimonio a Cana, un villaggio vicino al suo. Immaginiamo che quegli sposi, anche se lo conoscevano come amico o parente, non avevano idea di chi fosse in realtà. Anche senza di lui il matrimonio si sarebbe celebrato lo stesso, con la medesima gioia. Invece la presenza di Gesù non solo fece un dono straordinario agli sposi, ma diede inizio anche alla manifestazione pubblica del suo potere messianico e alla fede dei discepoli. Pensiamo che qualcosa di simile avviene ogni volta che un uomo e una donna consacrano la loro donazione reciproca di fronte a Dio nel vincolo del matrimonio. Cosa cambia nella loro condizione e nel loro amore? Sembrerebbe che non ci sia grande differenza fra il prima e il poi. Invece sì, c'è differenza, perché c'è un mutamento soprannaturale. Con la benedizione del sacramento il loro amore è dichiarato e fatto santo. Non è una verità perspicua alla nostra mente, ma una professione della nostra fede. Il sacramento è un segno della grazia, qualcosa che ci pone in contatto con il mistero di Dio, un dono del suo amore per sostenere il loro amore nelle traversie della vita e farlo strumento di salvezza. L'amore cristiano, infatti, non è l'unione di due egoismi complementari, ma lo scambio fecondo di due totalità. San Paolo lo paragona a quello di Cristo per la sua Chiesa, una donazione totale, senza pentimenti, piena di pace e di gioia, gioia, perché anche se nella vita ci sono molte contrarietà, il Padre ci ha dato molte gioie. Una delle più grandi è quella di poterla vivere insieme, la vita. Molte cose non si vedono e non si gustano nella vita quando si è soli. L'amore è come la luce, rivela il mondo. Per questo gli sposi devono dirgli grazie al Signore. Un grazie che accompagnerà tutti i loro giorni, sostenuti dalla grazia di cui ciascuno di loro è ministro, l'uno per l'altro. Guardiamo al progetto di Dio. Con il matrimonio non ha voluto dare soltanto un aiuto materiale e psicologico, ma anche un aiuto soprannaturale. In altre parole, ha voluto che in ogni momento della vita matrimoniale l'uno sia per l'altro strumento di salvezza. Un gran dono e un grande impegno.
Cari fratelli e sorelle, è questo il progetto originario di Dio, come ha ricordato anche il Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et Spes. Dice: l'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale. Dio stesso è l'autore del matrimonio, così il Concilio. Il mio pensiero va oggi a tutti gli sposi cristiani. Ringrazio con loro il Signore per il dono del sacramento del matrimonio e li esorti a mantenersi fedeli alla loro vocazione in ogni stagione della vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, come hanno promesso nel rito sacramentale. Consapevoli della grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani costruire una famiglia aperta alla vita e capace di affrontare unita le molte complesse sfide di questo nostro tempo. C'è oggi particolarmente bisogno della loro testimonianza. C'è bisogno di famiglie che non si lasciano travolgere da moderne correnti culturali ispirati dall'edonismo e al relativismo e siano pronti piuttosto a compiere con generosa dedizione la loro missione nella Chiesa e nella società. Nell'esortazione apostolica Familiaris Consortio, il servo di Dio Papa Giovanni Paolo II ha scritto che il sacramento del matrimonio costituisce i coniugi e i genitori cristiani testimoni di Cristo fino agli estremi confini della terra, veri e propri missionari dell'amore e della vita. Questa missione è diretta sia all'interno della famiglia, specialmente nel servizio reciproco e nell'educazione dei figli, sia all'esterno. La comunità domestica, infatti, è chiamata ad essere segno dell'amore di Dio verso tutti. È missione questa che la famiglia cristiana può portare a compimento solo se corretta, sorretta dalla grazia divina. Per questo è necessario pregare, senza mai stancarsi, e perseverare nel quotidiano sforzo di mantenere gli impegni assunti il giorno del matrimonio. Su tutte le famiglie, specialmente su quelle in difficoltà, invoco la materna protezione della Madonna e del suo sposo San Giuseppe.
E dagli sposi cristiani alla famiglia cristiana. Nel Vangelo, ha detto Benedetto XVI, non troviamo discorsi sulla famiglia, ma un avvenimento che vale più di ogni parola. Dio ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana. In questo modo l'ha consacrata come prima e ordinaria via del suo incontro con l'umanità. Nella vita trascorsa a Nazareth, Gesù ha onorato la Vergine Maria e il giusto Giuseppe, rimanendo sottomesso alla loro autorità per tutto il tempo della sua infanzia e adolescenza. In tal modo ha messo in luce il valore primario della famiglia.
La Santa Famiglia di Nazareth è veramente il prototipo di ogni famiglia cristiana che, unita nel sacramento del matrimonio e nutrita dalla parola e dall'Eucaristia, è chiamata a realizzare la stupenda vocazione e missione di essere cellula viva non solo della società, ma della Chiesa, segno e strumento di unità per tutto il genere umano.
Signore, Tu conosci le nostre famiglie. Tu abiti con tutte le famiglie della terra. Tu ami le famiglie dove regna la gioia, anche se sono piccole. Tu ami le famiglie che sanno essere aperte, ospitali, e dove ogni bimbo è accolto come un dono. Tu ami le famiglie vive, dove si parla e si canta, dove si discute e si perdona, dove c'è il dolore, ma anche la consolazione. Signore, dona a tutte le nostre famiglie la semplicità, la serenità, l'armonia e la gioia della Santa Famiglia di Nazareth. Signore, siamo sicuri che Tu ami tutte le famiglie, che ami la mia famiglia, e per questo Ti lodiamo, Ti benediciamo e Ti ringraziamo. Santa Famiglia di Nazareth, prega per noi, per le nostre famiglie e per tutte le famiglie del mondo.
La fine dell'anno è il raggiungimento di una meta che può indurre a considerazioni malinconiche sulla fugacità delle cose, ma serve al cristiano per riflettere su una realtà da cui ripartire con slancio verso il significato della sua avventura nel tempo, illuminata di speranza.
Un anno si è aggiunto alla nostra vita. Un anno è un contenitore ricco di avvenimenti nella storia delle nazioni e in quella che ci riguarda più da vicino, la storia di ciascuno di noi e dei nostri cari. Lascia nel cuore una sedimentazione di pensieri, di giudizi, di rimpianti o di amarezze, per cui ci sentiamo in qualche misura modificati. Possiamo noi affermare che l'hanno trascorso, non più nostro nella sequenza del tempo, ma incarnato in modo intimo e vitale nella nostra vicenda umana e cristiana, ci abbia fatto maturare nella sapienza del cuore, che si nutre della parola di Dio e considera gli eventi del tempo alla sua luce. Ogni giudizio è indicativo dei valori che guidano il cuore. Forse nel guardare indietro ci fermiamo a una data, una nascita, una morte, un successo, una delusione, una gioia, una sofferenza che non riusciamo a dimenticare. Non possiamo fingere i sentimenti né soffocarli, ma possiamo chiederci se il travaglio molteplice del cuore spegne per noi il senso della vita o schiude il varco agli orizzonti celesti. Questa fine d'anno è un'occasione per vagliare la coscienza con il ventilabro della parola di Dio, che ci interroga sulla natura del nostro dolore e della nostra gioia.
A volte gli uomini danno un valore eccessivo alle cose e agli affetti che arricchiscono la loro vita nel tempo, sicché ne patiscono la perdita come di un male assoluto, senza prospettive. Per loro non ci sono consolazioni fuori del non pensiero, della distrazione, del godimento. Afferra il giorno d'oggi, dicono con il poeta latino, e non essere credulo nell'aspettare il domani. Il cristiano, invece, per il dono della fede, della speranza e della carità, portatogli dal Signore Gesù, giudica in maniera diversa la vita, la morte, la gioia e la sofferenza. Con l'aiuto della grazia sa scoprire nell'anno che è passato la presenza del Padre e del suo amore in ogni istante, in ogni avvenimento. E al Padre rivolge la preghiera di ringraziamento, di contrizione, di intercessione per il domani.
Cari fratelli e sorelle, potremmo ben dire che la Chiesa vive per lodare e ringraziare Dio. Essa stessa azione di grazie lungo i secoli, testimone fedele di un amore che non muore, di un amore che abbraccia gli uomini di ogni razza e cultura, disseminando in modo fecondo principi di vera vita. Come ricorda il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa, la Chiesa prega e insieme lavora affinché la totalità del mondo sia trasformata in popolo di Dio, corpo del Signore e tempio dello Spirito Santo, e in Cristo, capo di tutti, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e Padre dell'universo. Sostenuta dallo Spirito Santo, essa prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, traendo forza dall'aiuto del Signore. In questo modo, con pazienza e con amore, supera le afflizioni e difficoltà, tanto interne che esterne, e svela fedelmente al mondo, anche se sotto l'ombra dei segni, il mistero del Signore, fino al giorno in cui finalmente risplenderà nella pienezza della luce. Mentre ci concediamo dall'anno che si conclude e ci avviamo verso il nuovo, la liturgia ci introduce nella festa di Maria, Madre di Dio, Theotokos. A 8 giorni dalla nascita di Gesù, celebriamo con lei che, quando venne la pienezza del tempo, fu prescelta da Dio per essere la madre del Salvatore. Madre è colei che dà la vita, ma che anche aiuta ed insegna a vivere. Maria è madre, madre di Gesù, al quale ha dato il suo sangue, il suo corpo. Ed è lei a presentarci il Verbo eterno del Padre, venuto ad abitare in mezzo a noi. chiediamo a Maria di intercedere per noi. Ci accompagni la sua materna protezione oggi e sempre, perché Cristo ci accolga un giorno nella sua gloria, nell'assemblea dei santi. Eterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Amen.
Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce della speranza, uomini corrono senza futuro, ma nelle loro mani c'è ancora quella forza, stringere la pace e non farla andare via dal cuore della gente.
Ma tu portaci a Dio, nel mondo cambieremo, e strade e gli orizzonti in noi apriremo nuove vie che partono dal cuore e arrivano alla pace. Noi non ci fermeremo mai, perché insieme a te l'amore vincerà.
Dalla festa dei Santi Innocenti alla solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Davide Marzi, Stefano Mondini. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana 105 FM, canale italiano.
Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce dell'innocenza, libera il mondo dalla paura, dal buio senza fine, della guerra e della fame, dall'odio che distrugge gli orizzonti della vita, dal cuore della gente.
Carissimi tutti, Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, 105 FM, canale italiano, ringrazia per il gentile ascolto e vi invita a proseguirlo con le altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.